Fine settimana ad alta tensione attorno al mondo Napoli con lo sfogo social di Osimhen e le dichiarazioni dell'agente di Clara. Ne parliamo ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
E buonasera e bentornati tutti, buon inizio settimana in questo lunedì 17 giugno 2024, sono le 20.06 e questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono con voi Manuela Castelli in regia. Saluto e ringrazio come di consueto Vincenzo Russo e insomma pensavate di trascorrere un fine settimana sereno dediti alle notizie di calciomercato, ad immaginare come sarà il Napoli di Antonio Conte? Bene, c'è stato poco di tutto questo perché il sabato e la domenica del Napoli, o meglio dei tifosi del Napoli, è stato attraversato da due colpi di scena, diciamo. L'uno, lo sfogo di Victor Osimhen via social contro ai danni, diciamo, del CT della Nigeria Finidi George, e l'altro le parole dell'agente di Kvaratskhelia, ovvero Mamuka Yugeli, che hanno fatto tremare il mondo Napoli perché hanno in realtà certificato la voglia di andare via, una voglia determinata e chiara da parte della gente e ribadita dal padre di Kvara, che però dicono non abbiamo ancora parlato di questo con Kvaratskhelia perché vogliamo lasciarlo tranquillo durante l'europeo. Dico io, però queste dichiarazioni arriveranno anche nel ritiro della Georgia lì ad Euro 2024, quindi insomma dichiarazioni a gambe tesa che il Napoli ha sentito francamente fuori luogo e alle quali ha risposto con un durissimo comunicato in cui ha rimesso un po' le cose in ordine, ribadendo un po' come aveva fatto per Di Lorenzo qualche giorno fa il contratto, il valore che lega il calciatore al Napoli per altri 3 anni, che quindi insomma la questione non si pone, che non sono, dice il Napoli nel suo comunicato, non sono certo gli agenti dei calciatori o i papà dei calciatori a scegliere e decidere il futuro dei tesserati del Napoli. Di tutto questo parliamo in questa ora di Marte Sport Live e 339-666-9990 è questo il numero da comporre per inviarci le vostre considerazioni o domande su WhatsApp. Perché? Perché parleremo ovviamente di questo, ma parleremo anche di mercato. Avremo un difensore storico, simbolo del Napoli e non solo, di una nazionale molto ma molto forte negli anni 70, di cui è stato un grandissimo simbolo, e ne parleremo. Poi parleremo anche del valore degli agenti, dei procuratori e di come, della direzione in cui sta andando il mercato ed il calcio a 360 gradi. Lo faremo con un agente FIFA particolarmente critico nelle sue analisi e quindi ci piace molto ascoltare il suo parere. Ma andiamo prima di tutto, come di consueto, dal nostro Pasquale Tina, inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, un fine settimana tutt'altro che caldo, che calmo, ma caldo, caldissimo in casa Napoli. Osimhen con quel suo sfogo, poi Kvaratskhelia, insomma qualche notizia su Kvara, come stanno procedendo le cose?
Le notizie procedono nel senso che adesso le parti hanno mostrato i muscoli. È chiaro, insomma, che credo siano un po' più grossi quelli del Napoli, nel senso un po' più gonfi, perché il Napoli ha rifiutato 100 milioni del Paris Saint Germain. Quindi fermo restando che quello che dice il Napoli è giusto nella forma e nella sostanza, sia per quanto riguarda insomma la durata dei contratti che vanno rispettati e che non decide ovviamente un procuratore insomma il futuro di un giocatore, no? Il discorso è un po' generale, però è evidente che però poi quando ci sono dei malcontenti, uso il plurale perché è il secondo, c'è anche quello di Di Lorenzo, non c'è soltanto quello di Kvaratskhelia, e devi lavorare per provare a trovare una soluzione. La soluzione per quanto riguarda Kvaratskhelia è arrivare a un accordo per un rinnovo del contratto. Non credo alle cifre chieste da Yugeli, che sono molto alte, superiori intorno ai 7 milioni di euro, però bisogna provare ad arrivare ad un'intesa. Aggiungo e chiudo insomma l'introduzione. È evidente che l'aver, diciamo, procrastinato il rinnovo di Kvaratskhelia, secondo me, non ha contribuito a rasserenare i rapporti con Yugeli, l'entourage di Kvaratskhelia, perché si è arrivati poi alla situazione che la Juventus guadagni 10 milioni netti e qua è rimasta 1,3, 1,4, quindi infatti, è evidente, insomma, questa forbice abbia secondo me creato dei malumori.
Ma infatti, Pasquale, mi introduci direttamente nell'altro quesito che volevo sottoporti, perché il Napoli sta pagando a prezzo altissimo lo scotto di una stagione gestita proprio male, quindi i fantasmi della passata stagione, quella che si è appena conclusa, continuano ad aleggiare sul Napoli. Ma secondo te Conte era preparato anche a questo sfogo da parte della gente, a questa intenzione così forte sbandierata dalla gente di Clara? Come avrà preso, come starà vivendo queste giornate altro che semplici?
Non lo sapevo, lo sappiamo noi, figurati, non lo sapeva tutto. Credo insomma che stia, diciamo, Conte di fatto ha dettato un po' quella che è la linea, no, dei comunicati del Napoli, sia per Di Lorenzo sia per quella scheda. Cioè, Napoli e Conte considera entrambi incedibili per il suo progetto, sia Di Lorenzo sia quella scheda. È chiaro che poi bisognerà lavorare, ci sta lavorando Manna per tutti e due, sia per Di Lorenzo che per Kvaratskhelia, che anche Di Lorenzo è tutt'altro che definita la questione, per arrivare a una, come dire, a una permanenza con voglia di essere protagonista e non con il malumore, perché con il malumore può non convenire. Però io che il Napoli vada fino in fondo e non ceda nessuno dei due, ci credo, proprio perché l'allenatore ti ha chiesto di confermargli sia Kvaratskhelia sia Di Lorenzo. L'obiettivo, l'auspicio per il Napoli è che si arrivi ad una conferma senza, come dire, senza malumori, perché altrimenti insomma rischi di avere due giocatori che inizialmente, almeno di animo, non siano completamente, come dire, sereni. Però che io credo che il Napoli vada fino in fondo sia con Di Lorenzo sia con Kvaratskhelia. Non credo che il Napoli apra in questo momento, non vedo proprio margini da quello che mi dicono. Chiaro che però poi c'è un altro tipo di lavoro per provare insomma a risolverli i casi di mercato, perché poi tenere giocatori così, la storia ci ha insegnato insomma che non è sempre producente, però la storia ci dice pure che a volte poi le società si sono imposte e hanno scelto di trattenere i loro giocatori a prescindere da quelle che potevano essere le intenzioni.
Sì.
Aggiungo un altro aspetto importante, che questo può valere sia per Di Lorenzo sia per Kvaratskhelia. Chiaro che poi quando hai dei contratti così lunghi servono le offerte, e se il Napoli le rifiuta le offerte poi diventa poi difficile appigliarsi a qualcosa.
In effetti, guarda, è una situazione abbastanza complessa, anzi la definirei molto complessa, perché effettivamente c'è bisogno di trovare un equilibrio tra la voglia del Napoli di accontentare Conte, mantenendo appunto i calciatori più rappresentativi, cito ovviamente Di Lorenzo e Kvaratskhelia, come dicevi giustamente tu poco fa, ma c'è anche la necessità di non farli restare scontenti, e poi di fronte ad offerte importantissime, insomma, il Napoli senza Champions non può porre proprio un muro decisissimo, l'abbiamo visto l'anno scorso con Osimhen, poi alla fine la stagione è andata come è andata, no?
Sì, però l'ho fatto, perché su Kvaratskhelia ha rifiutato l'offerta del Paris Saint Germain, quindi Champions o non Champions l'ha fatto. Di Lorenzo non credo siano arrivate già proposte così importanti, e credo che qualora arrivassero la risposta sarebbe la stessa. Cioè, quando hai un allenatore così, diciamo, condizionante, lo prendi e quindi sai insomma che devi accontentarlo nel minimo, al massimo possibile. Cioè, Conte sa benissimo che il mercato del Napoli sarà finanziato da Osimhen,
sì,
che bisognerà rientrare in un monte ingaggi, che non sarà superato il monte ingaggi, però se ti considera Di Lorenzo e Kvaratskhelia incedibili, fai fatica poi a non accontentarlo, onestamente. Cominci male. E quindi per questo motivo il Napoli ha mandato lo stesso comunicato duro sia per Di Lorenzo sia per Kvaratskhelia, e non intende ascoltare offerte. Il contratto lungo di entrambi mette anche la società in questo caso
in una posizione di forza.
Poi è chiaro, vanno diciamo confermati in modo che possano essere decisivi. Questo lo pensiamo tutti, ma è qualcosa che viene in una fase successiva. Al momento c'è da registrare insomma il reggimento del Napoli sulla sua posizione.
Certo. Ti ringraziamo Pasquale per essere stato con noi, ti leggiamo domani sulla Repubblica come di consueto, ovviamente poi domani lo riascolteremo per tutte quante le ultime novità dall'ambiente Napoli, da casa Napoli. Intanto 339-666-9990, continuate a porci le vostre domande o riflessioni, siete preoccupate in merito allo sfogo di Osimhen, è stata una spia di un certo nervosismo da parte del calciatore che non ha ancora ricevuto offerte sostanziali e concrete per un trasferimento in Premier che è il suo sogno, siete preoccupati e come pensate che finirà la questione Kvaratskhelia a Napoli? Scrivetecelo al 339-666-9990, qualche istante di pubblicità e torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:16, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, al microfono sempre Manuela Castelli, regia Vincenzo Russo, ma io volo al telefono perché ve l'avevo promesso, c'è un allenatore, un ex calciatore del Napoli e non solo, che ha fatto la storia appunto del club partenopeo, proprio nel reparto difensivo, che è il reparto che più dovrà essere rinforzato nell'arco di questa lunghissima e caldissima sessione di calciomercato. Sono onorata e felice di avere al microfono qui a Radio Marte Rud Kroll, bentornato.
Buonasera a tutti di Napoli.
Buonasera a lei mister. Allora, una stagione complicata si è messa diciamo finalmente alle spalle, il Napoli prova a ricostruire con Conte, però ci sono tanti casi difficili da risolvere, l'ultimo quello di Kvaratskhelia.
Sì, io ho letto questa cosa e sentito questa cosa e sicuramente tutti gli altri grandi club si sono interessati da lui, solamente dipende a Napoli se loro vogliono vendere o no, questa è sempre una cosa da due partite, sicuramente io ho letto lui vuole partire o suo padre ha detto questa cosa in giornale e lui vuole partire da un club che gioca e Champions League, questa io capisco, questa comprendo, ma bisogna anche rispettare sul contratto, sicuramente.
È difficile parlare di bandiere, è vero che diciamo Kvaratskhelia è arrivato soltanto due stagioni fa al Napoli, però ha avuto e ha dato già tantissimo al Napoli, anche in questa stagione difficile ha giocato meno bene chiaramente della stagione dello scudetto, pur assicurato però tanti gol e un contributo importante anche come assist.
Sì, sicuramente, solamente lui è arrivato il primo anno a Napoli e nessuno difensore conosce lui, nessun difensore conosce lui, dopo sicuramente il secondo anno è più difficile e questo è sicuramente giusto, solamente io ho visto tante partite da lui, anche Napoli non gioca allo stile come prima e questa anche per lui è difficile, lui non si è aiutato da altri giocatori, anche questa
esatto,
è sempre una cosa importante, come Osimhen bisogna servire dell'ala della destra e sinistra purtroppo ha servito meno dell'anno scorso.
È esattamente così. Rud, però io con lei vorrei parlare anche della difesa del Napoli, perché nella passata stagione il Napoli, qualificatosi al 10º posto, ha subito 48 reti. Insomma, non ha funzionato nulla, adesso c'è bisogno di intervenire, si parla di Buongiorno, si parla anche di Hermoso, insomma, ci sono tanti nomi che girano in orbita Napoli, ma c'è sicuramente da intervenire in quel reparto.
Ma io pensavo tanti difensori sei disponibile, anche hai visto stasera Sovrani è venuto da Belgique, loro hanno anche un bel difensore centrale del Feyenoord, questo Hamsik sei assistente di Slovani, loro allenatore che ha fatto campionato l'anno scorso Napoli, sì. Lui ha visto un defensore e lui può attaccare Napoli, penso.
Nanceco sarebbe diciamo un ottimo rinforzo per il Napoli, però c'è Conte che è arrivato a Napoli e insomma a Conte si affida il progetto della rinascita di questa squadra, quanta fiducia ha nel mister e nelle possibilità che si possano risolvere tutte queste difficoltà che il Napoli sta incontrando.
Ma io penso conta fra un allenatore, un stile particolare, lui ha il suo stile con tutti gli allenatori, bisogna vedere se lui trova il giocatore per lui, per sì. suo tattico a Napoli, no, questa io non può dire, io non voglio, c'è sempre bisogno di pazienza per dare il tempo per fare la cosa giusta.
Esattamente così, la ringraziamo per essere stato con noi, mister Crollo, le auguriamo un'ottima serata.
Ok, buona serata a tutti.
Grazie, grazie a Ruud Crollo. Insomma, abbiamo parlato della difesa con uno dei difensori più rappresentativi, non solo ovviamente del Napoli, negli anni in cui ha militato ovviamente in maniera 107 presenze e un gol appunto con la casacca azzurra, ma poi anche dell'Olanda, insomma un'Olanda stratosferica, e insomma è un calciatore indimenticato qui a queste latitudini, così come indimenticato da tutto il calcio mondiale. Però io voglio volare al telefono perché ci sta già attendendo da qualche secondo un grande maestro, un fuoriclasse della cultura napoletana, italiana, conosciuto a livello internazionale. Sono onorata anch'io questa volta di avere ai nostri microfoni Maurizio De Giovanni, bentornato.
Buonasera, grazie di tutti questi complimenti.
Eh beh, sono meritatissimi, sono una fotografia della realtà, non sono complimenti.
Grazie, benvenuto.
Allora, io oggi ho letto qualche suo commento, maestro De Giovanni, in merito alla questione Kvaratskhelia, la gente e il padre hanno rilasciato delle dichiarazioni che hanno messo un po' in subbuglio il mondo Napoli, ma in che direzione sta andando il calcio? Perché davvero i procuratori con queste dichiarazioni un po' tengono per la cravatta, no? Per la giacca le società che pure hanno la proprietà del tesserino e che hanno anche tanti anni di contratto, come nel caso del Napoli Kvaratskhelia.
Io sono un po' sorpreso della sorpresa, sinceramente. Sono anni che il calcio è dominato da queste figure professionali che rientrano perfettamente in quello che è consentito dalla legislazione in materia di calcio. Cioè, noi dobbiamo abituarci a pensare ai calciatori come a una società, come a un'impresa, come a un'azienda in cui ci sono diverse professionalità. D'altra parte fatturano decine e decine di milioni di euro, quindi così come un'impresa che fattura decine di milioni di euro è composta da tutto un complesso di persone che opera legittimamente, no? E che guadagna in percentuale sui guadagni dell'impresa, così è per i procuratori. Noi dobbiamo abituarci a pensare alla società tra il procuratore e il calciatore. Il procuratore si occupa di giocare dal punto di vista commerciale, quindi fa i contratti, li mette insieme, guadagna di più, e il calciatore si occupa di giocare a pallone. Se noi cominciamo a pensare in questi termini, non vediamo il calciatore come a un, non guardiamo il procuratore come a uno che ruba sull'azione, sulla società e sul calciatore. Il procuratore fa il suo lavoro e quindi cerca di guadagnare di più e far certo guadagnare di più al proprio assistito. Tutti quanti noi abbiamo degli agenti, sa? Sì. Io ho due agenti, uno per la televisione, uno per i libri, e chiaramente trattano loro per i miei contratti, non io.
Beh, mi sembra molto chiara questa considerazione, tra l'altro anche molto rispondente alla realtà dei fatti. Ma secondo lei, che è un letterato che riesce a scandagliare in maniera molto sentita, no, nell'animo umano, nei suoi meandri più profondi, Conte, che ha accettato una sfida difficile, sapeva che sarebbe stata dura, come sta reagendo? È proprio Conte che sta dettando un po' la linea dei comunicati del Napoli, con cui il Napoli ha risposto alzando muro, facendo muro, sia per quanto riguarda Di Lorenzo sia per quanto riguarda Kvara?
Io credo che ci sia stato un errore grave, quello di dire alla fine del campionato a tutti i calciatori del Napoli che erano cedibili. Lei ricorderà che fu detto anche pubblicamente dalla società. Sì. No, che erano tutti quanti cedibili e che tutti quanti, se avessero portato delle offerte congrue, sarebbero stati ceduti. A quel punto, quando è stato detto questo ai procuratori, i procuratori si sono messi in movimento, e quelli che hanno mercato, non è un caso che siano Kvaratskhelia e Di Lorenzo quelli che stanno creando problemi, cioè sono quelli che hanno mercato, quelli che non hanno avuto nessuna difficoltà a trovare squadre che rilevassero in maniera conveniente per loro i loro contratti. Sì. E questi sono andati sul mercato e hanno portato queste offerte. Di fronte a queste offerte poi dopo è arrivato Conte, che ha detto al Napoli no, giustamente, questi giocatori non sono cedibili. E Conte ha messo il veto e adesso noi abbiamo il problema di questi procuratori che avevano trovato le offerte convenienti per i calciatori, che hanno un contratto che non li soddisfa più, che, perché hanno trovato di mezzo, sì, e di nuovo su autorizzazione della società, adesso si deve dire a questi calciatori di rinunciare ai contratti precedenti. La situazione è difficile, sì, per questo, non è, sì, non è successo niente di strano. È successo che c'è stata un'errata comunicazione della società a fronte dell'arrivo di un allenatore successivo che poi ha messo il veto. Questo è il problema.
In effetti è vero. C'è un nostro ascoltatore che al 339-669-990 le fa una domanda provocatoria. Dice: Emanuela, buonasera, ma se il maestro De Giovanni fosse nato a Milano, quanti premi Strega avrebbe vinto? Vuole rispondere a lui.
Nessuno, perché non avrei scritto niente. Scrivo perché sono napoletano.
Mamma mia, che risposta magistrale.
Scrivo perché sono napoletano e quindi, essendo napoletano, racconto le storie che racconta la città. Al caro ascoltatore che abbraccio con affetto, Marco, dico che io non ho bisogno di premi Strega, ho già l'affetto dei miei lettori che per me vale più di un premio, quindi va bene così.
Guardi, lei ha dato una risposta da incorniciare, me la ascolterò in loop ogni volta che qualcuno proverà, diciamo, a fare qualche domanda ficcante, che in questo caso era ovviamente una domanda di stima nei suoi confronti. Certo, Alessandro da Camaldoli invece dice: io credo che Osimhen e Kvara siano stati sopravvalutati economicamente e tecnicamente, sono calciatori buoni ma non dei top player che soltanto attraverso il grande lavoro di Luciano Spalletti sono emersi, tutti i calciatori pertanto per me non hanno un grande mercato. Io non mi sento tanto d'accordo, però voglio sentire la sua.
Se fosse così potremmo cedere tranquillamente, la verità è un'altra. La verità è che noi abbiamo un mercato ipertrofico.
Sì.
Se un buon giorno, con tutti, con tutta la stima e la considerazione, costa 45 milioni di euro, tu di Lorenzo quando lo vendi lo devi sostituire. Se lo vendi a 20, a 30 milioni di euro, un Di Lorenzo va bene e lo puoi sostituire, ma se lo vendi a un importo inferiore di questo, a questo tu poi devi trovare un giocatore all'altezza.
Esatto.
Io credo che un giocatore come Di Lorenzo, un giocatore come Kvaratskhelia siano abbastanza difficili invece da sostituire. Per carità, tutto può essere, ma se dovesse essere facile sostituirli, allora dovremmo venderli a cuor leggero, insomma, quindi accontentarli di fronte alla loro esigenza di andare via. Io purtroppo credo che non sia così.
Le motivazioni, ci chiede Angelo, perché solo con De Laurentiis il capitano viene sostituito a 5 minuti dalla fine e poi ci manda un vocale, lo ascoltiamo.
Ragazzi, ora sto iniziando a comprendere definitivamente perché questo passo in avanti De Laurentiis per Antonio Conte. E perché evidentemente si è reso conto di non solo di aver commesso degli errori veramente clamorosi, ma di aver gestito malissimo i suoi calciatori, i suoi giocatori, con uno scontento generale, e quindi pensa di poter riparare attraverso Conte, nella speranza che molti non andranno via. Beh, ora insomma le idee mi sono più chiare. Saluti Angelo.
È una interpretazione questa.
Io credo che sia ben chiaro che la società abbia riconosciuto i propri errori facendo un grosso investimento, non solo per quanto riguarda Conte, ma per quanto riguarda tutta la struttura societaria che accompagna Conte, perché con Conte arrivano Reali, arriva un vice allenatore, arriva un nuovo staff per la preparazione atletica, arrivano cioè diverse figure che il Napoli precedentemente o non aveva o aveva in maniera un po' più ondivaga nei tre staff che ha cambiato. Io ricorderei che la società, oltre che ingaggiare Conte nella maniera in cui è ingaggiato, deve pagare ancora, io credo, un anno di Garcia e di staff di Garcia. Non so come sta la situazione di Mazzarri e del suo staff, né quella di Calzone e del suo staff, ma certamente si è sobbarcata un grosso investimento. Questo investimento chiaramente poi però necessita di autonomia, che queste persone devono essere messe in grado di lavorare.
Esatto.
Conte è messo in grado di lavorare e Conte per prima cosa ha chiesto la conservazione di certi giocatori. Io spero che la situazione si componga e velocemente. Certo, queste dichiarazioni dei procuratori, prima di Di Lorenzo e poi di Caraschelia, non lasciano pensare a un'estate tranquilla, ecco.
Ah no, non credo proprio. Maestro, io lo lascio andare, però non prima di leggere il messaggio di Giosuè, che le chiede di fare gli auguri a suo nipote Giuseppe, che ha compiuto oggi 2 anni e è un grandissimo suo fan, Giosuè, quindi avrebbe questo piacere.
Tantissimi auguri al piccolo Giuseppe, a cui auguriamo veramente un futuro meraviglioso e radioso, ma a tutti i nostri ragazzi auguriamo un bel futuro e sono convinto che prima o poi capiremo tutti che fortuna abbiamo di essere napoletani.
Che bello, grazie maestro De Giovanni per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona serata.
Grazie davvero, io sono felicissima, cioè io quando sento alcune, ascolto alcune risposte veramente vado in un brodo di giuggiole. E infatti Marco, che gli aveva posto la domanda sui premi Strega se fosse nato a Milano, il maestro De Giovanni dice: la risposta che ha dato è una risposta da napoletano puro sangue. Maestro, io l'amo, ci accodiamo tutti a questa dichiarazione d'amore e andiamo serenamente in pubblicità, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati. 339-666-9990 è questo il numero al quale inviare i vostri WhatsApp. Io adesso ho ai nostri microfoni, ho il piacere di ospitare ai nostri microfoni la voce di Filippo Colasanto, agente FIFA, bentornato su Marte.
Buonasera Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Allora Filippo, io ti ho contattato, come sai, perché l'argomento lo avevamo iniziato ad affrontare, se non erro, un paio di settimane fa, l'argomento procuratori. Beh, dopo le dichiarazioni che hanno scosso e agitato i sonni dei napoletani questa notte, la scorsa notte meglio, mi faceva piacere insomma avere anche la tua valutazione su quanto sta accadendo, ma soprattutto a 360 gradi sulla direzione in cui sta andando il mondo del calcio, anche per far capire in che modo la figura del procuratore incide nei rapporti tra il calciatore e la società, in che modo è giusto insomma che venga esercitata questa professione, ovviamente secondo la tua visuale. Allora Filippo, Caraschelia, la gente ha detto il calciatore dovrebbe giocare la Champions League, l'idea è stata ribadita, ripresa poco dopo dal padre, che ne cura comunque gli interessi insieme alla gente, insomma il mondo Napoli sconvolto, però allo stesso tempo il Napoli ha reagito con un comunicato molto duro in cui ricordava che comunque il calciatore ha ancora 3 anni di contratto e che le destinazioni e il futuro dei calciatori, dei propri tesserati, non viene deciso da procuratori o dal padre ma dal calciatore. Però è una situazione pesante questa.
Allora Emanuela, qui c'è da fare un discorso lungo e spero.
Certo, abbiamo tutto il tempo, sì.
È un discorso molto ampio che tocca vari aspetti. Innanzitutto c'è da fare una precisazione: il procuratore di un giocatore di calcio è la persona che ha il suo nome, il mandato in esclusiva da parte del giocatore a curare i suoi interessi in sede di contratto con la squadra di calcio per la quale il ragazzo gioca. Quindi lui va, il procuratore rappresenta i desideri del giocatore presso la società, conclude un accordo e su questo accordo, sulla base di questo accordo, ha diritto al 3% dell'ingaggio lordo che lui ha ottenuto per il giocatore. E niente, cioè non di più, o meglio, non è una cifra codificata proprio in modo fermo dalla FIFA, però diciamo per convenzione normalmente questo è il 3% dell'ingaggio lordo che il giocatore prende. E attenzione, sottolineo questo aspetto di cui non si parla mai: questa cifra la deve pagare per regolamento internazionale della FIFA il giocatore al procuratore e non la società.
Ah.
Un secondo aspetto, il mediatore, per esempio Kia Corbacan nella vicenda di Zirkzee col Milan. Il mediatore non è necessariamente il procuratore del giocatore,
certo,
ma è un professionista che ha una licenza per svolgere questa attività, che mette in contatto le due squadre, quella che vende e quella che compra. Per diciamo convenzione internazionale dovrebbe avere diritto a un 10% di quella che è la cifra di cui si parla, la cifra che con la
del
quale il
cliente
acquista, esatto, compra il cartellino. Però poi dopo questa cifra può essere inferiore, può essere maggiore, molto maggiore, a seconda della richiesta che c'è sul giocatore. Se io ho intermedio per un giocatore che ha 5, 6, 4, 8 squadre che lo vogliono, è chiaro che il giocatore andrà dove l'offerta per la squadra che vende è più alta o dove l'offerta per me procuratore è più alta. Per me il mediatore, scusate.
Sì.
Ripeto, il mediatore può essere un procuratore, cioè
certo, sì.
Non necessariamente è il procuratore del giocatore. Questo per dire che quello che sta succedendo con il Milan, questo, e poi veniamo a Kvaratskhelia,
sì,
dove lì c'è un altro aspetto, secondo quello che le informazioni che ho io, quello che leggo.
Certo.
Allora, il Milan non si capisce perché sta sottostando a questo che è un vero e proprio ricatto da parte della gente, almeno così sembra. Evidentemente c'è qualche cosa di cui il pubblico non è a conoscenza. Perché? Perché voi dovete sapere che la procura di un giocatore dura 2 anni e, differentemente da come era anni fa, ogni 2 anni non c'è più il rinnovo automatico, ma il giocatore la deve rinnovare esplicitamente, nuovo modulo, nuovo deposito presso la Federcalcio. Questo in tutto il mondo è così.
Sì.
C'è solo un momento in cui una situazione per cui il giocatore può revocare il mandato durante 2 anni, cioè la giusta causa, mi fai un danno, mi procuri un danno per la mia professione, per le mie cose, e io per giusta causa ti levo quel mandato.
Sì.
Non si capisce come mai Zirzì, che ha trovato, mi dicono, l'accordo con il Milan, il Bologna l'accordo, c'è una clausola, quindi c'è poco da trovare un accordo, non si capisce perché Zirzì non dice una parola a questo Corbaciani, gli dice levati da mezzo perché io voglio andare al Milan e tu stai facendo un ostruzionismo, cioè questo ha chiesto 15 milioni di euro di commissione, risulta,
sì,
è una cosa pazzesca. Oggi ho letto un'ansa che diceva il Milan sta cercando di non andare oltre i 10, cioè, io faccio questo mestiere, penso che sia immorale quello di cui si sta parlando ed è un bruttissimo segnale per il mondo del calcio. I procuratori non inficiano il mercato, non sono i padroni del mercato. Il problema è che spesso e volentieri le società, i dirigenti della società, per un fatto di confidenza, per un fatto di fiducia, per un fatto di relazione internazionale, si rapportano quasi sempre con gli stessi agenti e questi alla fine diventano come dei vice direttori sportivi, insomma fanno il bello e il cattivo tempo apparentemente per il grande pubblico, lasciando al di fuori i piccoli agenti, i medi agenti che si presentano con il loro giocatore e non vengono neanche, ma neanche gli rispondono al telefono e magari gli portano un potenziale campione.
Questa è una situazione, insomma, che denunci abbastanza importante, diciamo, no? Degna di nota. Invece, per arrivare a Kvaratskhelia,
ma nessuno fa nulla. A Roma c'è un proverbio, Emanuela, che dice: tra lupi non ci si mozzica. Cioè, figuriamoci. Vabbè, come l'altro giorno parlavamo, scusate l'escursus, e come mai i parlamentari europei o i parlamentari hanno l'indennità parlamentare? Cioè, è una cosa, anzi, loro dovrebbero essere puniti doppiamente se commettono qualche illecito, proprio perché per il ruolo che hanno. Invece no, hanno l'immunità parlamentare. Per chi l'ha votata? L'hanno votata loro. E perché nessuno ha detto niente? Perché fra lupi non si mozza. Andiamo a Kvaratskhelia.
Infatti.
La situazione di Kvaratskhelia è singolare. Perché? Perché il giocatore nell'ultimo contratto che ha sottoscritto con il Napoli e che scade fra 3 anni, particolare, fondamentale questo, mi risulta che prenda 1,5 milioni, 1,6 milioni, giusto?
Sì, esatto.
Ok, chiaramente questo vede Osimhen che rinnova 8 milioni, quell'altro che rinnova cifre importanti, insomma, e dice aspetta un attimo, io ho un mercato, probabilmente c'è il Paris Saint-Germain dietro tutta questa manfrina, che mi offre 6, 7, 5, 8 milioni, quello che sia, non è giusto che, però va detto una cosa, a favore e a favore della gente. Il contratto, il rinnovo l'ha firmato anche la gente, l'ha firmato il giocatore, e qui il Napoli ha ragione a dire fermi tutti, non decide il giocatore, non decide il procuratore, non tanto meno non decide il padre, decido io perché sono forte di un contratto firmato senza pistola alla testa,
esatto,
dal giocatore. E quindi da questo punto di vista è chiaro che Kvaratskhelia si sentirà un po' frustrato il procuratore, forse i colleghi lo prenderanno in giro, cioè, c'è questo campione, prende solo 1,5 però non è colpa del Napoli questo, va detta una cosa.
Però secondo te, Filippo, per andare anche ancora più a fondo ulteriormente nella questione Kvaratskhelia-Napoli, secondo te non si sta pagando, il Napoli non sta pagando con questa riottosità eventuale del calciatore, anche se il calciatore non si è espresso, ovviamente hanno parlato la gente e il padre dicendo che il calciatore non ne sa niente, che non hanno ancora deciso nulla con lui, sarà lui a decidere, eccetera. Però secondo te il Napoli non sta pagando lo scotto del mancato rinnovo in tempi giusti? Perché è vero che quando è arrivato era uno sconosciuto fondamentalmente nel mondo del calcio, però è anche vero che ha contribuito in maniera massiccia all'acquisizione, alla vittoria dello scudetto, e poi appunto ha visto altri rinnovare o arrivare addirittura un Dendonker che, con tutto il rispetto, prendeva però più di lui, e magari poi questa situazione Napoli la paga con l'insoddisfazione del calciatore.
Allora, secondo me, cominciando col dire che è ridicolo che ci sia il padre del giocatore a parlare, perché tanti agenti, quando prendono i giocatori, soprattutto da giovani, dicono al genitore, che è gasatissimo, cioè Maradona in casa, tutti vogliono entrare nel mondo del calcio, e nessuno si rende conto che il mondo del calcio è uno schifo vero, perché cioè, chi ci sta dentro assiste, vede, sente delle cose da fantascienza, è un mondo totalmente gonfiato. E ora il padre di Kvaratskhelia sarà stato portato dentro dalla gente che si è visto quasi obbligato all'epoca, quando prese il ragazzo, a dire: guarda, dammi tuo figlio in procura e tu lavori con me. Ma non ha competenze, si fa un concorso per fare i procuratori, che non è per niente facile, serve un'esperienza, serve una preparazione finanziaria, una preparazione sulla contrattualistica del lavoro, cioè non è una cosa semplice. Questi qua, quando aprono bocca, generalmente fanno danni inenarrabili. Il Napoli, secondo me, ha fatto un piccolo errore, che al momento della firma del contratto deve essere sembrato una cosa spettacolare, aggiunto lì a De Laurentiis, cioè pigliamo un giocatore, gli diamo uno stipendio buono, ottimo, non eccezionale come poi avrebbe meritato, meriterebbe sicuramente Kvaratskhelia. Non hanno pensato che si arriva a un certo punto che questo giocatore si rende conto che dice: io ho fatto tanto, come hai detto anche te, Emanuela, sono un elemento cardine, super cardine della squadra, ho vinto lo scudetto e tutto, e la rimango incatenato a un contratto che però tu giocatore hai firmato.
Esatto.
Senza evidentemente una clausola, senza degli step, non lo so.
No, non ci sono clausole, no.
Ora arriva lo squadrone, il Paris Saint-Germain ti dice e ti offre tanto, tu non puoi andartene. Ora in questo De Laurentiis avrà tutti i difetti che uno può addebitargli, ma non è stupido, è un imprenditore, ha fatto una cosa molto buona per il Napoli, questo ha 3 anni di scadenza, cioè, c'è questa moda, ragazzi, per cui a 1 anno e mezzo, 2 dalla scadenza del contratto bisogna rinnovare il contratto al giocatore, ma che è questa cosa? Cioè tu hai 2 anni, ne parliamo alla fine dell'anno prossimo, invece no, tutti di corsa, si creano poi malumori, casini, perché ora Kvaratskhelia si è messo così, come Di Lorenzo, così di punta, ufficialmente lui no, mentre Di Lorenzo sì, ma la famiglia, il procuratore, voglio vedere come fa a ritornare a giocare al San Paolo.
Dopo che i giornali, insomma, hanno parlato della destinazione eventualmente scelta, che è quella della Juventus, poi prontamente smentita però da Mario Giuffredi, insomma è una situazione questa, come quella di Kvaratskhelia, da seguire, da monitorare in maniera piuttosto attenta. Io, Filippo, devo salutarti perché siamo arrivati alla pausa, insomma, pubblicitaria, che dobbiamo necessariamente dare, però io ti ringrazio, è stato molto interessante, ovviamente ti continuerò a sentire e a fare intervenire qui ai microfoni di Radio Marte, perché sarà un'estate molto calda per il Napoli.
Sarà un piacere partecipare alle tue trasmissioni.
Grazie davvero a Filippo Colasanto, agente FIFA. Noi voliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990, tra qualche istante siamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E allora 339-666-9990 ci stanno scrivendo in tantissimi: il disastro dell'anno scorso forse è molto più grave di quello che credevamo. Vista la situazione, il Napoli dovrebbe al più presto chiudere i primi acquisti. Così Antonio. Poi c'è un vocale, lo mandiamo subito in onda, lo ascoltiamo insieme.
Buonasera, io mi chiamo Carlo. Sono contentissimo dell'arrivo di Antonio Conte come allenatore, soprattutto per lo staff che si sta creando intorno a questo allenatore.
Esatto.
Credo che De Laurentiis si sia reso conto che per stare al passo con grandi società debba avere una struttura di questo livello. Grazie, forza Napoli.
Grazie a te Carlo, in effetti è così, insomma De Laurentiis ha cambiato, sembra insomma il modo di gestire la società, perché l'arrivo di tante nuove figure all'interno dello staff di Conte e quindi della società sportiva Calcio Napoli, come quella di Oriali, ma insomma anche del nutrizionista, insomma c'è un corposissimo staff che aiuterà Conte in questa missione che si preannuncia complicatissima, e forse proprio per questo sfida molto attraente per il tecnico leccese. Gerry da Zurigo ci scrive: a me sembra di rivedere un vecchio film quando un certo Maradona dichiarò: io ho un contratto con il Napoli e faccio quello che dice il presidente, ma poi però andò via. Mi sa che succede solo a Napoli, certe telenovelas alla fine di ogni campionato, o mi sbaglio? E se sì, da che cosa dipende? Proviamo a chiederlo a Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
Luca, ma è proprio vero che succede solo a Napoli tutta questa confusione, tutta questa incertezza, oppure succede anche altrove?
No, succede anche altrove. Diciamo che a Napoli in questo momento è deflagrata, perché ci sono due giocatori molto importanti, uno è il capitano, l'altro potremmo definire certamente uno dei simboli, uno dei giocatori più talentuosi della rosa, che sono in una situazione critica, di grande tensione con la società. Quando ci sono questi momenti di tensione è evidente che non ci può essere una follia, no? Che colpisce i giocatori del Napoli. Si arriva a un momento di divergenza di opinioni determinato da tutto quello che è successo durante questa stagione, per motivi diversi chiaramente, sia per Di Lorenzo che per Kvaratskhelia, e qui questo tipo di situazioni che sono molto complicate da gestire, perché si deve andare a vedere in fondo dove è nata la frattura, da che momento, in che momento c'è stata questa contrapposizione che poi si è trascinata e alla fine è deflagrata. Ora, rimettere a posto, sai, quando si rompono le cose, no? Rimettere a posto è sempre molto complicato, non torna mai tutto come prima.
E in effetti è così. Daniele Davolla ci scrive: io lo dico da anni, il problema è la durata massima dei contratti che si possono fare, cioè 5 anni. Questi procuratori dopo 2-3 anni hanno il coltello dalla parte del manico. Volevo vedere se Kvaratskhelia avesse avuto altri 5 anni di contratto, se qualcuno della sua famiglia in quel caso avrebbe parlato. Questa regola deve cambiare. Insomma, noi abbiamo avuto Filippo Colasanto, agente FIFA, che ci ha fatto una panoramica molto intensa, no? Sulla situazione procuratori, calciatori, sulle richieste dei calciatori di adeguamento contrattuale anche dopo 2 anni. Però effettivamente Luca, il Napoli forse
non vi sento più.
Mi senti adesso?
Pronto?
Mi senti adesso? Proviamo a richiamarlo Vincenzo, però insomma è da capire se il Napoli stia pagando effettivamente lo scotto di un mancato rinnovo, di un rinnovo che non è arrivato e che probabilmente il calciatore e il suo agente si aspettavano. De Laurentiis già mesi fa però disse: io ho molto apprezzato l'agente di Kvaratskhelia e lo stesso calciatore, perché hanno rimandato il tutto alla fine della stagione in corso, però forse insomma qualche malumore c'era, o forse appunto le sirene francesi del Paris Saint-Germain hanno poi fatto il resto. Alla fine però solo i giocatori di Giuffredi hanno rinnovato, così scrive Giovannino. Hanno rinnovato diversi calciatori, dopo magari andiamo a fare una panoramica dei calciatori che hanno rinnovato, non solo quelli di Giuffredi. Sicuramente Giuffredi è un procuratore che sa lavorare, e io non credo mai che un procuratore inventi cose, storie che non siano dette e che non siano esplicite richieste da parte del proprio assistito. È chiaro che, come ci ricordava anche lo stesso Maurizio De Giovanni poco fa, il calciatore è un'azienda e come in ogni azienda ci sono figure preposte a coprire determinati ruoli. Quella del procuratore è sicuramente una funzione fondamentale per il calciatore stesso. Ascoltiamo questo vocale che ci arriva da Daniele.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Il Napoli è andato in frammenti come un vaso giapponese. L'unica cosa da fare adesso che fare un kintsugi, che è un'antica tecnica giapponese di riparazione dei vasi utilizzando l'oro, e l'oggetto prende più valore di prima. Quindi il Napoli dovrebbe fare una bella operazione di ricucitura con dell'oro, oro sonante, è l'unica cosa che può rinsaldare questi rapporti. Ciao da Daniele.
Ma mi è piaciuta. Mi è piaciuta, Daniele, questa, insomma, questo tuffo nel mondo giapponese, anche il simbolismo, no, dell'oro, che nella, nella cultura giapponese significa dare ancora più valore. Un vaso rotto è un vaso, insomma, un oggetto rotto è un oggetto che ha comunque una storia, che viene recuperato e che acquista proprio per la storia che ha ancora più valore. In questo caso, però, l'oro è appunto la, la proposta, le proposte contrattuali che dovrebbe elargire il Napoli nei confronti dei calciatori. Allora, dato che non riusciamo a recuperare Marchetti, ovviamente Vincenzo Russo proverà a ricontattarlo. Io apro anche le linee telefoniche 0816363 in modo tale che, se volete intervenire e dire la vostra su questo vaso rotto del Napoli, dei rapporti del Napoli con alcuni calciatori, secondo voi si può riparare? Si può riparare davvero con offerte consone, oppure sbagliano i calciatori ad andare a chiedere aumenti dopo 2-3 anni fatti comunque a buon, a un buon livello? Insomma, è una materia importante di cui discutere, perché fondamentalmente il mondo del calcio sta cambiando, ma non sta cambiando da oggi, sta cambiando da diversi anni, ed è una situazione che in un certo qual modo De Laurentiis ha denunciato a più riprese. L'ha fatto anche qualche mese fa, se non erro, quando appunto ha tirato in ballo nuovamente i procuratori, se non erro a margine di un'assemblea di Lega, ma non vorrei sbagliare, la memoria potrebbe trarmi in inganno. E insomma, in quel caso lì De Laurentiis l'ha detto in più di un'occasione negli ultimi anni, che i procuratori fanno i loro interessi e che le società spesso, tra virgolette, li subiscono. Tra l'altro si è beccato per questo anche un richiamo dall'associazione procuratori per alcune parole un po' pesanti che il patron avrebbe utilizzato nei confronti appunto dei procuratori stessi, ricordando che, come ci diceva Filippo Colasanto, agente FIFA, il procuratore, il mediatore sono tutte figure riconosciute dall'organismo internazionale del calcio, che è la FIFA, e che quindi insomma hanno la loro ragione, la ragione d'essere. Sicuramente il calcio sta cambiando, è meno romantico rispetto a quello che diciamo ricordano i più appassionati, quelli che restano romantici, che sono appunto i tifosi che vivono la maglia e i campionati e il Napoli, così come le altre squadre, con una passione assolutamente autentica. Proviamo a richiamare Luca Marchetti, proviamo a vedere se riusciamo ad averlo. Intanto, insomma, diamo le ultime notizie di mercato, poi proveremo appunto a dare, a chiedere qualche notizia, qualche informazione, qualche ultima ora proprio a Luca Marchetti, che di mercato si occupa per Sky Sport. E ricordiamo però, prima ancora delle notizie di mercato, che c'è l'ufficialità, no? La data, l'orario della presentazione appunto di Conte come nuovo allenatore del Napoli. Ufficialmente è arrivata la notizia, la conferenza stampa di presentazione si terrà il 26 giugno alle 15:15 a Palazzo Reale a Napoli, presso il Teatro di Corte, e l'ingresso sarà consentito solo ai giornalisti. Insomma, immagino che ci saranno centinaia di colleghi assiepati lì proprio per fare le loro, per diciamo fare le proprie domande, insomma, ad Antonio Conte, cercare anche di risolvere qualche dubbio in merito anche al modulo. Chissà poi se Antonio Conte, prima ancora di vedere i giocatori, potrà fornire risposte in tal senso. Certamente ci può fornire qualche risposta però Luca Marchetti, che abbiamo recuperato. Ciao Luca.
Qua ci riproviamo.
Ecco, sì. Alla seconda saremo più fortunati. Detto questo, Luca, ci sono diversi nodi di mercato. Il primo riguarda la permanenza di Lorenzo, e a questo punto anche di Kvaratskhelia.
Questi saranno i nodi più importanti che il Napoli dovrà cercare di sciogliere, dovrà cercare di capire, perché le situazioni sono piuttosto complesse, non è che si risolvono nel giro di 5 minuti. Le dichiarazioni che ci sono state recentemente del procuratore di Kvara sono le ennesime, mi verrebbe da dire, no? Riguardo al tema, perché sai benissimo che per il rinnovo di Kvaratskhelia parliamo da tanto tempo, sì, e non si è mai trovato un accordo, e questo chiaramente ha portato, secondo me, a una tensione. Ecco. Da quanto tempo dicevamo che Kvara stava chiedendo di rinnovare il contratto e non si era mai aggiunti a una definizione, no, di questo, nonostante gli incontri, le volte anche mandati a buca, come si dice, sì, dalle mie parti. Questo può innervosire le parti, chiaramente durante una finestra di mercato
poi arrivano le offerte per i giocatori. Quando arrivano offerte importanti fai fatica a non prenderle in considerazione a prescindere. E ci sta anche, secondo me, nel gioco delle parti, che ci sia da parte del procuratore una spinta per poterle prendere in considerazione, perché qui parliamo comunque, perlomeno di quelle che noi siamo, di cui noi siamo a conoscenza, del Paris Saint-Germain, non è l'ultimo dei club, no? Sia a livello europeo, sia a livello di ingaggio.
Ecco, ma secondo le vostre le informazioni in possesso di Sky Sport, in tuo possesso ovviamente, l'intenzione da parte del Napoli di vendere Kvara non c'è, ma secondo te potrà resistere anche ad offerte realmente importanti e significative?
Ma allora, resistere può resistere chiunque, ognuno giustamente fa quello che vuole, no? E poi bisogna valutare se è la cosa migliore in assoluto, se si riesce a farlo, se si riesce a rimettere a posto la situazione con il giocatore e con il suo entourage. Non è una cosa semplice, è vero che il giocatore ha 3 anni di contratto, come è vero che ne ha 4 di Lorenzo, ma ci sono alcune cose che devono essere razionalizzate. Allora, il muro contro muro, a mio avviso, questo è un parere assolutamente personale, non porta da nessuna parte, perché si hanno 2 sconfitti, il Napoli e il giocatore. E i giocatori in questo caso. Riuscire a trovare una linea mediana oggi, sinceramente, con le informazioni che abbiamo e con la presa di posizione che c'è stata da parte di entrambi i giocatori, o anzi da parte di entrambi i procuratori, finora i giocatori non hanno parlato, mi sembra difficile da rimettere a posto, perché c'è un pregresso che dobbiamo considerare, cioè non è che all'improvviso la gente è impazzita,
esatto,
no?
Esatto.
Quindi la situazione io credo che sia molto complessa, non bisogna ridurla e semplificarla a tutti i costi, è una situazione complessa. Io non credo che ci sia voglia così all'improvviso di cambiare aria da parte di Vara e di Lorenzo, perché si sono stufati del sole di Napoli. Evidentemente ci sono state delle situazioni durante la stagione che hanno portato ad avere dei rapporti sia con il presidente che poi contestualmente con l'ambiente, parlo in questo caso di Lorenzo, a fare delle riflessioni diverse. Cioè io penso che tutti quanti noi ci ricordiamo le uscite presidenziali, che la squadra doveva essere profondamente rinnovata, che chi aveva un'offerta poteva andare via. Poi è arrivato Conte e sicuramente sono cambiati anche dei parametri, no? C'è un pregresso che va considerato. Conte chiaramente non ha nessuna responsabilità perché è appena arrivato e giustamente dice: a me, se mi vedete più forti, mi arrabbio, no? Ha preteso che dal punto di vista di Conte è assolutamente legittimo. Che Di Lorenzo, che è il capitano del Napoli, che Cavalcheria, sono i giocatori più forti, non siano sul mercato. Adesso sta al Napoli, attraverso anche la mediazione del direttore, attraverso la mediazione del presidente, se riesce, rimettere a posto una situazione che prima di Conte era tesa.
Sì, esattamente così. Guarda, proprio 30 secondi, non di più. Buongiorno Napoli, si rischia di arrivare al braccio di ferro con il Torino, perché il Torino vuole aspettare la fine degli europei, magari avere proposte migliori rispetto a quella del Napoli. Il Napoli ha fretta di chiudere per evitare aste, secondo te, insomma, c'è questo rischio?
Il rischio c'è, secondo me, conoscendo un po' Cairo e il Torino si allungheranno i tempi. Cioè, vedere come va l'europeo, poi Buongiorno per esempio non ha giocato, quindi magari può anche non essere necessario, però secondo me si aspetterà un po' almeno.
Va bene, allora Luca, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky per tutti gli aggiornamenti di mercato, perché ovviamente siete il nostro punto di riferimento. Detto questo, noi ti salutiamo e ti auguriamo un'ottima serata e buon lavoro.
Ciao, grazie, buon lavoro a voi. Ciao,
grazie
ciao
a Luca Marchetti. Noi siamo arrivati alla conclusione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Ringrazio ovviamente tutti voi per averci seguito fin qui e per averci scritto in tantissimi questa sera al 339-666-9990. Ringrazio Vincenzo Russo, ricordandovi però che lo sport torna domani su Marte dalle 12 alle 14 con Forza Napoli Sempre Summer Edition con Dario Sanataro e Gianluca Gifuni, la strana coppia. Vi aspettiamo ovviamente dalle 12 alle 14 e poi dalle 20 alle 21 con Francesco Marciano con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Grazie a Vincenzo Russo, grazie a tutti voi, vi lascio all'ottima musica di Radio Marte. Ed Emanuela Castagli è tutto, ciao.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.